Bonjour, bonjour, monsieur le professeur. Comment ça va? Vous avez les brividon?
Fa freddino.
Cioè, il fait froid?
Sì. Ah. Ma come mai?
J'ai beaucoup de refroidir. Une question, s'il vous plaît.
Oui.
Vous avez eu beaucoup de fois le refroidir, qu'est-ce que je peux faire pour la résolution de mon problème?
Non lo so, piglia un beverone.
Le beverone?
Beverone a base.
De qua?
A base di propoli.
Di propoli?
Sì. Propoli, latte, miele.
Thank you very much, j'ai compris. E noi dobbiamo parlare alla...
Andiamo avanti molto così.
Al modo de vivandì.
Io pensavo alla Lagarde.
Se sa la questione. La questione no. La breaking news.
La breaking news.
Quella roba là. Insomma. Vabbè, dopo riprendiamo i francesismi necessariamente, perché dobbiamo abituarci a parlare di Vivendi qui veut monter sur la groppe de Mediaset. Prima però mi fa un appello ai non abbonati en français. Come farebbe Robespierre, con tutto le calor di Robespierre, con tutta la passione di Robespierre, sì. Con tutta la rage di Robespierre.
Abbonatevi!
Ma no,
in francese come... non lo so, abbonatevi,
ma chi se ne frega, lo faccio come farebbe Totò, Batantuono, basta che ci metta l'accento in fondo, abbonate... Vì.
No, per favore. Sentiamo peggio.
Ma però sì, certo, come tutto il Peppino. Dopodiché per una buona causa.
No, appunto per una buona causa. Abbonatevi.
Sì, ma vabbè, niente, proprio il transalpinismo non le viene.
No.
Vabbè, intanto il y a la corruzione. Vi marrà,
Sì.
Mannaggia.
A Roma Raffaele Marra.
Sì, alla fine la notizia l'abbiamo data al volo prima in modo un po' concitato, ma anche perché c'erano lanci da gente sia brevissimi. L'inchiesta l'avete sentito anche nell'edizione delle 8:30 del GR riguarda la compravendita. Pardon?
Riguarda
la compravendita delle case in Asarco, insieme a Raffaele Marra è stato arrestato anche il costruttore Sergio Scarpellini. Ci stiamo riferendo al periodo in cui Marra era sotto il sindaco Alemanno, direttore dell'ufficio delle politiche abitative del comune, capo del dipartimento del patrimonio e della casa. Intanto, pezzo a pezzo, quella che era la squadra originale della Raggi, vuoi per le defezioni, vuoi per gli addii al veleno, vuoi per le manette, vuoi per le dimissioni coatte stanti gli avvisi di garanzia, sta perdendo un pezzo dopo l'altro. Di Raggi e di Sala a Milano abbiamo parlato anche troppo in rassegna stampa, e quindi concentriamoci adesso sulle nostre questioni, anche perché oggi abbiamo scaletta piena, abbiamo da promuovere le ragioni dell'abbonamento, ritorna il professor Santoro, quindi non possiamo indugiare più di tanto. Le chiedo però un ribaltamento gerarchico della scaletta, perché ho visto che mi ha riportato all'attenzione del mondo i fatti che riguardano il Gamberetto, cioè siamo l'unica trasmissione al mondo che parla così tanto di Gamberetti, neanche nei consorzi ittici.
Ma non è vero,
chi mai ha parlato così tanto dei Gamberetti?
Ma non è vero.
E soprattutto dei diritti dei Gamberetti, lei è il Martin Luther King del Gamberetto.
Ma non è sui diritti del Gamberetto, siamo seri. È addirittura la copertina, e quindi è un riconoscimento del nostro lavoro presente e passato, soprattutto sugli antibiotici, l'utilizzo degli antibiotici nell'allevamento, e la copertina di Bloomberg, il settimanale, perché per chi non fosse a conoscenza, Bloomberg, l'agenzia, ha anche un settimanale molto quotato che viene pubblicato, appunto Bloomberg Business Week, che ha un'edizione internazionale e che mette in copertina Bad Shrimp con una siringa, e si riferisce ovviamente all'utilizzo degli antibiotici negli allevamenti dei gamberetti, soprattutto nei paesi asiatici, Cina in testa, ma un po' in tutti i paesi asiatici.
E così il gamberetto lo abbiamo messo in pagina anche oggi. Menange la
fa pandanna con l'inchiesta che abbiamo appena fatto sul numero scorso sull'utilizzo degli antibiotici negli allevamenti per i maiali, soprattutto in Italia.
Ah, pensavo che facesse pandan con la salsa rosa, come in quei bei cocktail tipici degli anni Ottanta che andavano tanto nei buffet, lei ha detto pandan non a caso, menage la pruderie de parler de Vivendi, ma prima di Vivendi dobbiamo parlare anche della Fed e di Janet Yellen e di quell'aumento dei tassi piccolo ma significativo che era stato annunciato e che è avvenuto in settimana. Per arrivare all'effetto Yellen, però, partiamo dall'euro, perché è il momento del nadir dell'euro, cioè non è mai stato così basso da 13 anni sul mercato delle valute.
Esattamente, da 13 anni a questa parte non è mai stato così bassa la quotazione dell'euro nei confronti del dollaro, siamo ai minimi dal 2003, anche questa mattina viene scambiato a 1.04 nei confronti del biglietto verde, ieri questa soglia era stata anche sfondata, cioè si era scesi sotto la quota di 1.04, a conferma che ovviamente non tanto l'aumento fatto, quello deciso l'altro giorno, ma quanto il comunicato della Fed che preannuncia tre nuovi aumenti dei tassi di interesse nel corso del 2017.
Infatti siamo al prologo.
Esatto, ma l'annuncio secondo me è molto ben fatto da questo punto di vista, perché non lascia dubbi su quale sarà la politica monetaria della Federal Reserve, comunque conferma che siamo nella piena totale divaricazione delle politiche delle banche centrali e quindi finito il quantitative easing della Fed ormai più di un anno e mezzo fa, è iniziata la politica di restrittiva dal punto di vista monetario con il rialzo dei tassi, mentre per quanto riguarda lo yen e l'euro rimane la politica super espansiva, i tassi a zero, e quindi evidentemente non può che questo produrre un abbassamento del valore della valuta dei paesi dove il quantitative easing è ancora in corso.
Ecco, non dia troppe notizie tutte insieme e non apra troppi file che rischiano di diventare sottotesti. Prendiamone uno per uno. Innanzitutto il rafforzamento del dollaro, che rischia di diventare poi in prospettiva super dollaro, minacciando addirittura una crisi finanziaria nei paesi asiatici.
Eh sì, perché evidentemente è facile immaginare quale può essere l'effetto del super dollaro. In una prima fase molto contente le imprese asiatiche che esportano, che ovviamente si trovano favorite nella dinamica delle esportazioni, ma dal punto di vista dei saldi e dei valori finanziari qualcosa di simile è già accaduto. È accaduto per esempio tra il 2014 e il 2015, quando c'è stata una caduta dello yen e quindi una crisi valutaria in tutti i paesi asiatici, e si arrivò alla svalutazione dello yuan, della moneta cinese. Quindi c'è grande preoccupazione a medio termine che questa guerra valutaria che si viene a determinare possa alimentare anche una crisi finanziaria che ovviamente riguarderebbe in particolare tutto il sud-est asiatico, non solo ovviamente Cina e Giappone, ma anche Corea e tutta la parte del sud-est asiatico verso la Thailandia e l'India.
Proviamo a mettere per un secondo le scelte della Federal Reserve all'interno di una cornice politica, perché ricorderanno gli ascoltatori, e sa benissimo lei, che quando venne eletto Donald Trump si parlò della Yellen quasi come di un contropotere rispetto all'idea di politica economica che Trump aveva. Invece leggo in questi giorni che il ha la liaison.
No, in realtà no, perché Trump, il primo commento che ha fatto è che il rialzo dei tassi potrebbe avere degli effetti negativi sull'economia americana. Più che la liaison, in realtà si può determinare come su altri temi sui quali Trump sta facendo degli annunci in parte sorprendenti, penso all'F-35, si può determinare una strana coalizione di interessi, cioè la Fed fa il rialzo dei tassi e la restrizione dal punto di vista della valuta, dall'altra parte facilita l'eventuale espansione del debito americano, perché aumentando i tassi lo rende più appetibile dal punto di vista degli investitori e quindi favorisce un afflusso di risorse finanziarie verso il dollaro e verso il probabile incremento del deficit, che è una delle scelte preannunciate da Trump con le politiche delle grandi opere.
Intanto siamo di fronte per la prima volta da un po' di tempo a questa parte a un disassamento tra Europa, Giappone e Stati Uniti. Se l'Europa e il Giappone proseguono con il quantitative easing, invece come abbiamo sentito, gli Stati Uniti, la Federal Reserve, fanno un'altra scelta di tapering progressivo. Che significato ha questa difformità di scelte strategiche e che risvolti può avere poi?
È abbastanza rilevanti, perché è evidente soprattutto la politica giapponese a questo punto, credo che sia quella da la politica monetaria giapponese, le politiche economiche nipponiche, credo che siano le più interessanti da osservare in assoluto, molto più di quelle europee, perché la cosiddetta ABE Economics si sta basando su una intensificazione ulteriore della misura espansiva e quindi della stampa di yen, e addirittura si sta valutando, questo è stato annunciato dalla banca giapponese, che parte del debito che viene riacquistato stampando miliardi di yen possa essere cancellato. Questo potrebbe creare una situazione molto particolare e innovativa a livello globale. Il Giappone, come molti ascoltatori forse si ricordano, è il primo paese al mondo per debito sul PIL.
Anche siamo per sushi, primo paese al mondo.
Per sushi sicuramente, ma non solo per il sushi, anche per altre tradizioni alimentari. Ma
sumo.
Per il sumo sì, sì, non è una tradizione alimentare, però c'è anche il sumo, sì, sono d'accordo. È il primo paese al mondo per debito sul PIL, stiamo parlando di circa il 250%, e quindi se effettivamente la Banca del Giappone dovesse scegliere di azzerare una parte del debito che era acquistato, considerando le dimensioni dell'intervento, questo potrebbe essere un segnale di vera e propria svolta a livello mondiale e potrebbe risolvere una parte dei problemi finanziari che gravano sull'Europa a livello globale.
E qua arriva il momento dell'ai-ai-ai. Ai-ai-ai Mario Draghi, perché secondo la ONG Corporate Europe il quantitative easing della BCE avrebbe favorito non tanto l'economia reale ma anche e soprattutto aziende petrolifere, del gioco, autostrade, eccetera, eccetera.
Sì, esattamente, la Corporate Europe, che vi consiglio di andare a visitare il sito corporateeurope.org, fa degli ottimi lavori e quello pubblicato proprio ieri è estremamente interessante, è un'analisi degli acquisti fatti dalla Banca Centrale Europea. Facciamo un passo indietro e ricordiamo che per mantenere un livello così alto di acquisti di obbligazioni, già da diversi mesi, per la precisione dal novembre dello scorso anno, dal novembre dello scorso anno, la BCE sta acquistando anche obbligazioni private, cioè di imprese. Ne sta comprando alla media di circa 46 miliardi, questo è il dato complessivo, e nell'elenco delle imprese, perché per fortuna c'è un obbligo di trasparenza a parte della BCE, l'ONG Corporate Europe ha individuato aziende come Shell, Repsol, Volkswagen, Deleuze, BMW, cioè tutti i colossi tradizionali del settore del petrolio, del settore dell'automotive, delle grandi corporation, fra le quali bisogna segnalare anche Exor, e quindi indirettamente sta aiutando
il segretario di Stato.
Sta aiutando anche la famiglia Agnelli.
Exor
sta aiutando anche indirettamente,
pardon,
la famiglia Agnelli. Ha comprato anche obbligazioni Ryanair, Vivendi, quindi ha comprato anche obbligazioni dell'amico Bolloré, e questo quadro complessivo pone molti interrogativi su questa scelta di politica monetaria, appunto, e operativamente, fattualmente operata dai tecnici di Francoforte.
Senta, non so se ha incrociato anche lei la notizia. Ah no, scusi, mi sono distratto perché c'è un'ultima ora della stampa, un'esclusiva sul gatto che cerca di dare la caccia al topo ma viene beffato dalla gallina, con immagini esclusive, bellissime. Adesso appena andiamo in pubblicità vado a vedere. No, dicevo, probabilmente ha incrociato anche lei tutto il polemicone sulla Moretti, che doveva essere in consiglio regionale, ha detto sono malata, invece era in India. C'è chi sussurra che anche lei la settimana scorsa abbia millantato un'indisposizione, ma che in realtà fosse bellamente in vacanza. C'è della fondatezza in queste voci?
No.
Alcuna?
No, no.
Possiamo mettere la mano sul fuoco?
Assolutamente.
Perfetto,
anche
perfetto.
Anche perché Montezuma poi si può vendicare, viste le tue.
Ma ho capito, sono mica mie le voci, io riporto. Per un fatto di trasparenza, e mi limito semplicemente a quello. Rassicurati al professor Di Stefano, ne approfitto per una notizia cinematografica, perché Fuoco a Mare, mannaggia, l'hanno escluso dalla cinquina degli Oscar per il miglior film straniero.
Vera, sì.
Sì, no, questa è vera. Così come è vero che ieri è uscito Rogue One, l'ha visto? Che domanda che fa, figuriamoci.
Non ce n'è che cosa sia.
Il capitolo 8 della saga di Guerre Stellari, tutto il mondo sa cos'è Rogue One.
Ah no, non lo so, Guerre Stellari.
Ne hai mai visto uno di Guerre Stellari? Un
intero?
Episodio?
Intero? No.
Però un pezzo l'ha visto?
Un pezzetto forse.
Se le faccio... Le dice qualcosa questo suono?
No,
nulla,
francamente.
Nulla. Va bene, allora proseguiamo. Proseguiamo anche perché ci stiamo avvicinando all'universo francofono. Prima di parlare di Vivendi, parliamo però di Christine Lagarde, perché è sotto processo anche lei, un po' come Marra, non per corruzione, ma perché cosa?
Sì, ancora no, non l'hanno arrestata, però adesso non, perché sennò, visto il momento particolare, potremmo sembrare che noi stiamo dando una notizia che non c'è. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale è apparsa davanti al Tribunale dei Ministri francese per la vicenda Tapie Crédit Lyonnaise, è accusata sostanzialmente la Lagarde di omesso controllo, o comunque di non avere, di essere stata negligente quando era appunto al Ministero dell'Economia, e non sarebbe intervenuta sostanzialmente in quello che è l'arbitrato tra il finanziere Bernard Tapie, forse molti ascoltatori se lo ricordano più che altro per la vicenda dell'Olimpia di Marsiglia, della squadra di calcio, e il Crédit Lyonnaise, arbitrato da 400 milioni di euro versati dallo Stato, perché appunto nel caso specifico Tapie aveva vinto dei ricorsi contro il Crédit Lyonnaise. Aperto questo procedimento, ma la Lagarde ha detto che ha respinto tutte le accuse, ha sostenuto di aver agito con coscienza e fiducia, e attende, come sempre si dice in questi casi, in modo sereno la decisione del tribunale, anche se sostanzialmente la magistratura insiste appunto che la posizione del ministro sarebbe stato in quel caso assolutamente negligente e incurante degli effetti negativi per lo Stato di questo accordo tra Crédit Lyonnaise e Tapie.
Sa cosa fa Tapie quando gira su se stesso?
No.
Il tapis roulant. È una battutina un po' francese che utilizziamo adesso, perché tra poco finalmente parleremo del caso Vivendi e dobbiamo abituarci al cabaret francese qualora il finanziere bretone dovesse portare a termine la sua scalata, la sua opostile. Parleremo di Vivendi, parleremo delle banche naturalmente, MPS, Unicredit, ci sarà anche il professor Santoro, ma intanto un nuovo appello alla francese del professor Di Stefano.
Sì, l'abbonage,
sì, però ci vorrebbe anche la call to action.
La call to action, il faux faire, l'abbonage.
Il faux faire, l'abbonage, molto bene. Professore, mandiamo la pubblicità, anzi, mi lancia la réclame. Voilà.
Voilà la réclame.
La réclame, ci sentiamo tra poco. Attenzione, attenzione, 4 minuti dopo le 9, notizia clamorosa. Il professor Di Stefano improvvisamente si scuote dal suo torpore, mi guarda interrogativo e mi chiede: ma questa cosa qua l'ho già sentita, mi dice qualcosa? Veramente? C'ha avuto la Prideri giovanile per Lio?
No, non so assolutamente cosa sia, ma qualcosa mi dice.
Professor Santoro, glielo dica lei, che cos'era questa?
Era una bella ragazza che cantava una canzoncina in un tempo dell'innocenza ormai dimenticato, in cui non c'erano né avvisi di garanzia né tante altre brutte cose.
Mamma mia, come l'ha trasformata in poesia, il tempo dell'innocenza. C'era poco di innocente nello sguardo di un giovane professor Santoro che guardava Lio in televisione Amoureux Solitaire. Buongiorno professore, come sta?
Insomma, abbastanza bene, diciamo.
Infatti l'ho sentita in forma fuori onda, proprio carico, vibrante quasi. Va bene, lei come è messo col francese, professor Santoro?
Ma je le comprends, mais...
Hai visto. Professor Di Stefano, come risponde al professor Santoro?
Bonjour.
Bonjour. Che tristezza. Veramente un B-movie da Totò e Peppino.
Sei infilato tu.
Ma non è che mi ci sono infilato io. È lo paustile, vivandi, chi l'arriva, sur la place de Cologno. C'est la France qui nous travolge. Insomma, vabbè, tra poco arriveremo a Vivandi, non ci sto più dentro. Ma intanto il ritorno del professor Santoro, che abbiamo lasciato tranquillo nel ponte dell'Immacolata la scorsa settimana, e che adesso ci vuole provare a raccontare che cosa succede delle politiche fiscali del governo Renzi, che cosa succede della spending review, che cosa succede di tutto quel pacchetto che alla fine è stato chiuso e inscatolato dopo l'esito referendario.
Sì, ci proviamo. Come sicuramente gli ascoltatori avranno letto sui giornali, sebbene il governo e i diversi ministri siano molto simili al governo precedente, ci sono degli equilibri diversi nella cosiddetta cabina di regia della politica economica, che di fatto nel corso degli ultimi 2 anni soprattutto è stata fortemente influenzata dalla struttura che è stata creata a Palazzo Chigi, coordinata dal consigliere e poi sottosegretario Tommaso Nannicini, professore alla Bocconi, che aveva creato un gruppo di persone che si occupavano un po' di tutti gli aspetti delle politiche economiche, diciamo in stretto coordinamento con il Ministero del Tesoro. Alcuni giornali hanno scritto che c'erano ovviamente anche delle tensioni tra le due strutture, come era ovvio che succedesse. E c'erano 2 questioni grosse sulle quali stava lavorando questa struttura. Una era la riforma dell'IRPEF, che doveva arrivare, che era annunciata per il 2017 e che a questo punto è fortemente in dubbio, e ciò per 2 ragioni. La prima era già in dubbio prima, perché è ovviamente una manovra sempre annunciata, molto difficile da fare tecnicamente, molto costosa, che aveva chiaramente una finalità elettorale di acquisizione del consenso, e questa difficoltà rimane. Si sovrappone, si aggiunge a questa difficoltà il fatto che per fare una manovra del genere bisogna almeno arrivare alla legge di stabilità per il 2017, cioè nel 2017 per il 2018, e quindi questo implica una durata del governo che non sembra compatibile con i desideri di nessuno, almeno quelli espliciti. E questo vuol dire che questa politica, questo disegno di politica fiscale è quantomeno in dubbio. L'altra cosa che doveva fare questa struttura era monitorare l'attuazione del Jobs Act, che in realtà è ancora agli inizi. Adesso, al prescindere da quanto uno ne pensi, che giudizio dà su quel provvedimento, è un provvedimento che però ha tutta una serie di politiche, di monitoraggi, di strutture che devono essere messe in piedi per attuarle sul territorio, e la struttura di Nannicini doveva in qualche modo coordinare tutto il processo. A questo punto non si capisce chi lo farà, e tra l'altro questo si innesta ovviamente, si incrocia con la questione del referendum. Sulla spending invece penso che nei limiti in cui è andata avanti finora andrà avanti. Il commissario era Göran Butfeld, immagino che andrà avanti. Devo dire che finora ha prodotto risultati, diciamo, decrescenti nel tempo, nel senso che già in questa manovra diciamo, è proseguita l'azione, ma su alcuni fronti ci si è completamente fermati. Cito solo uno, la revisione delle famose tax expenditure, cioè di quella spesa che lo Stato sostiene attraverso concessione di agevolazioni fiscali, di cui si era molto parlato e di cui non si sente più parlare. Però formalmente credo che almeno l'incarico proseguirà, e quindi ne vedremo i risultati. Ripeto, anche lì però bisogna vedere se ci sarà un'altra legge di anzi di bilancio,
certo,
si chiama, perché ha cambiato nome, fatto da questo governo.
Ecco, io nel frattempo vorrei semplicemente segnalare e sottolineare la grazia con cui il professor Santoro ha detto ha ottenuto risultati decrescenti nel tempo. Neanche l'ambasciatore della Gran Bretagna avrebbe saputo usare una grazia tale, decrescenti nel tempo. Senta, professor Santoro, noi adesso la dobbiamo salutare, perché poi abbiamo ancora una scaletta lunga, però sarebbe bello se lei e il professor Di Stefano faceste un appello insieme all'unisono per questa campagna abbonamenti 2016, che chiude il quarantennale. Non so se l'avete sentito, ma il jingle che apre la sigla dell'abbonaggio dice campagna.
Sì, l'abbiamo sentito.
Ecco, allora io scandisco e uno, e due, un, due, tre, e voi due all'unissimo fate campagna.
Va bene, ci proviamo.
Pronto, professor Santoro?
Non so, è meglio che si preparino gli ascoltatori a tapparsi le orecchie, ma comunque va bene.
Tranquillo, tranquillo. E uno, e due, un, due, tre.
Campagna.
Mamma mia, che meraviglia!
No, una cosa veramente orribile.
Guarda, neanche quello che aveva l'orecchio assoluto dei Neri per Caso, Ciro, avrebbe saputo intonare con uguale grazia, professor Santoro. Grazie mille per essere stato con noi.
Posso solo aggiungere una cosa brevissima?
Prego.
Un saluto al nostro capitano Alessandro Gentile, che ha lasciato che ha lasciato l'Olimpia.
È il momento dello strazio,
questo. È veramente il momento di averci regalato uno scudetto e tante grandi gioie. Io lo saluto.
Va bene.
Con il cuore gonfio di lacrime.
Credo che affronteremo il tema del Panathinaikos spesso e volentieri da qui alla fine della stagione del giorno delle locuste. Intanto io invece ne approfitto per segnalare a casa alla mia compagna: guarda, tutto bene, sono riuscito a vedere nelle ultime 48 ore la professoressa di italiano, di matematica, di storia dell'arte, tutte quante, ci ho parlato, un colloquio bello, proficuo, un bel confronto. Niente, volevo dirtelo perché mi sono dimenticato di dirtelo questa mattina. Grazie, professor Santoro.
Arrivederci.
No, che in realtà non è vero tutto questo, è che pare abbia mancato il colloquio con la professoressa.
Cioè, si è dimenticato?
E in casa non l'hanno presa bene.
Insomma.
Va bene, è arrivato il momento tanto atteso. Sono le 9:12 a questo punto dobbiamo...
Con la tua pantomina siamo sommersi di SMS in cui veniamo sbertucciati per il nostro... francese.
Per le pronunce mom.
No, in generale.
La qualità di pronunce mom.
A bonne vous.
Viva, urrà. Allora, vivandi, siamo arrivati un po' al punto e al dunque, anche perché i protagonisti di questa vicenda, lei ce li ha raccontati quasi come fosse Marcel Proust nel corso degli anni, in particolare l'anello, quello che è sempre stato l'anello di congiunzione tra Bolloré e Berlusconi, che è lui, Tarak Ben Ammar.
Tarak Ben Ammar,
alla fine
tutti
hai visto,
dicono
gli amici,
che sarà già è già lì che sta facendo la spola tra appunto Bolloré, il suo amico Bolloré, e il suo amico Silvio.
Hai visto a volte la mitie?
Sì, ma non avevamo tanti dubbi sul fatto che il finanziere bretone, perché bisogna ricordarlo, quelle sono le sue origini, fosse, come dire, molto scaltro. Qualcuno in questi giorni ha ricordato che Hollande l'aveva definito un bandito per la sua spregiudicatezza, e quindi nel momento stesso nel quale ha incominciato a mettere piedi in Italia e entrare, lo ricordiamo, nel capitale di Mediobanca, grazie appunto ai buoni uffici di Tarak Ben Ammar e alla collaborazione di Tarak Ben Ammar storica con Silvio Berlusconi, si è capito che quel finanziere, quel Vincent Bolloré, difficilmente avrebbe poi, sarebbe ritornato in Francia, insomma.
Ecco, in questi giorni, volevo partire da qua, c'è un clima da patria sotto attacco, dobbiamo difendere l'italianità di Mediaset, azienda patrimoniale del paese, ok, va bene. E
allora
oggi,
perché per Telecom no?
Esatto, era proprio quella la domanda che volevo farla, perché oggi l'argomento della G-Com è, vabbè, loro controllano già Telecom, io non mi ricordo che quando hanno scalato Telecom ci sia stato tutto, e stiamo parlando di Telecom.
E stiamo parlando esattamente di Telecom, stiamo parlando della ex monopolista e soprattutto, lo ricordiamo, della compagnia telefonica che purtroppo per un gravissimo errore, chiamiamolo così, all'epoca della privatizzazione, continua a tenere in pancia la rete di telecomunicazioni del paese, l'ex rete creata con i nostri soldi,
i fili di rame.
SIP, fili di rame che poi adesso sono diventati in parte fili di fibra ottica, ma comunque l'infrastruttura sulla quale sostanzialmente si basano le comunicazioni in tutto il paese. Quella infrastruttura non è stata separata e quindi in questo momento è di proprietà sempre di Telecom. Il primo azionista di Telecom è Vivendi. La scalata in quel caso è stata portata a termine senza nessuna sollecitazione, forse qualche timida commento negativo, ma silenzio assoluto, mentre sulla vicenda Mediaset si è scatenato l'ira di Dio del valore strategico dell'azienda Mediaset per il sistema paese.
Allora, siamo al pronunciamento dell'Agicom che è di ieri e siamo a...
E devo dire pronunciato da questi microfoni da Vincenzo Vita, perché ieri commentando proprio al GR di Radio Popolare le vicende, Vita aveva evidenziato che appunto nella legge c'erano gli estremi per mettere uno stop all'eventuale fusione o comunque all'eventuale scalata nei confronti di Mediaset.
Ecco, la domanda adesso è: fino a che punto vuole spingersi Bolloré? Qual è l'obiettivo reale? Quali saranno le prossime mosse?
E qui gli interrogativi sono molto... si entra nel capitolo delle indiscrezioni, delle voci. La prima sicuramente che l'attacco a Mediaset mette in grandissima difficoltà dal punto di vista industriale il gruppo. Perché? Perché l'anno prossimo, lo ricordiamo, ci sono le aste per le partite per la Serie A e per la Champions League, asta triennale per i diritti televisivi. In genere queste aste, come noto, costano parecchi soldi e quindi se Mediaset si svena per riacquistare le azioni proprie, perché Fininvest non può neanche farlo tecnicamente in base alla normativa, altrimenti scatterebbe l'OPA, rimane senza risorse per partecipare alle aste e forse questo potrebbe favorire qualcun altro e quindi dietro l'angolo molti dietrologi, molti osservatori vedono una possibile manina, una possibile alleanza, magari non fin dall'inizio, ma che si costruisce ovviamente cammin facendo tra Bolloré e Murdoch, perché è evidente che Murdoch più volte aveva manifestato il suo interesse nei confronti di Mediaset.
Esatto, perché forse è il caso di restituire il contesto nella sua globale complessità, perché questa scalata di Mediaset potrebbe essere solamente il piccolo tassello di una grande strategia. La grande strategia riguarda una piattaforma di contenuti in video che va inserita all'interno del contesto delle grandi piattaforme di streaming. Non è un caso che in questi giorni sia nata Prime Now, ci sia stato lo sbarco anche in Europa di Prime Now, che è la grande piattaforma di contenuti video in streaming di Amazon, che va a contendere il territorio di Netflix.
Va a contendere il territorio di Netflix per il momento e evidentemente anche a medio termine il territorio appunto di operatori come Vivendi, Telecom, ma anche sempre in questo contesto va inserito per esempio l'accordo che è stato fatto tra Vodafone e Sky, quindi c'è una forma di aggregazione sempre più forte tra contenuti e contenitore, insomma, e quella famosa fibra che i contenuti li deve portare, e dentro questo contesto è evidente un punto industriale innegabile. Mediaset è da questo punto di vista molto debole, perché è ancora la vecchia televisione generalista via etere, quindi da questo punto di vista non ha neanche molte carte da giocare e a medio lungo termine da sola non può restare.
Sarà anche debole dal punto di vista strategico, ma è forte dal punto di vista finanziario, perché Berlusconi c'ha la cordata dei cinesi a cui vendere il Milan. Che fine hanno fatto i cinesi?
E i cinesi hanno fatto il bonifico. Sì, c'è, è arrivato, erano lì che se lo aspettavano, perché qualche timore sul fatto che i soldi potessero non comparire sul conto corrente sono stati fugati, perché il 13 di dicembre sono arrivati i secondi 100 milioni della caparra che il consorzio Sino-Europe aveva promesso per garantirsi il closing dell'operazione, la chiusura definitiva dell'operazione, quindi circa il 38% del valore del club. Adesso dovrebbero portare a Fininvest altri 320 milioni entro il prossimo marzo, e queste sono le uniche risorse per il momento su cui forse può puntare il gruppo Fininvest, che appunto, lo ricordiamo, per il resto non ha grandi disponibilità, nonostante le dichiarazioni ieri si sono un po' spesi tutti, dall'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina ad altri esponenti della finanza, dicendo che loro sono a disposizione per sostenere il gruppo Fininvest, ma lo ricordiamo, Fininvest da sola anche in termini di capitalizzazione vale veramente poco, 4,2 miliardi di dollari di euro, contro una media tra Sky e Vivendi di circa 20 miliardi.
Restiamo vicini al campo da gioco, perché sta emergendo una storia raccontata da quel consorzio internazionale di testate che lavora al Football Leaks, che racconta appunto di un bonifico di 500 milioni che Cairo, non in qualità di presidente di RCS, ma di presidente del Torino, avrebbe fatto a Vaduz.
Sì, è una vicenda, già la settimana scorsa volevamo parlarne ma non ci siamo riusciti. È una dei leaks delle notizie tirate fuori appunto da questo consorzio, lo ricordiamo, creato dall'Espresso con Der Spiegel in Germania e Mediapart e in Francia. Questi 500 milioni sarebbero stati bonificati all'agente di un calciatore che ha giocato solo 6 partite, Ruben Perez, spagnolo, 27 anni, che nell'autunno del 2014...
Sa che è mai pervenuto Ruben Perez? Devo dire che non seguo più come prima, ma Ruben Perez...
Lo apprendo dall'articolo ovviamente dell'Espresso a firma Vittorio Malaguti.
Neanche
Stefano
glielo
Vergine.
Chiedo se lei lo conosce.
No, assolutamente. Faccio fatica a ricordarmi Messi, figuriamoci Ruben Perez. Comunque, Urbano Cairo, il patron appunto del Torino, avrebbe pagato questi 500.000 euro non all'Atletico Madrid, che risultava il titolare dei diritti economici sul calciatore, ma in un conto in una banca del Liechtenstein intestato alla Contineo, società registrata nell'isola di Malta. Come si spiega il pagamento? Interpellato dall'Espresso, il club Granata ha risposto che quello era il compenso dovuto a Contineo perché questi promuovesse nell'interesse del Torino un accordo appunto con l'Atletico Madrid relativo proprio a Perez.
E beh, d'altra parte 500 milioni per mediare l'acquisto del forte Ruben Perez, tutto sommato ci stanno. Abbiamo pochissimi minuti e mannaggia, dobbiamo parlare ancora di MPS. È al via l'aumento di capitale da 5 miliardi.
Sì, è appena uscito il prospetto dopo la decisione molto sofferta, è arrivata alle 11 di ieri, della Consob per il via libera sulla proroga dell'offerta di bond subordinati. Il prospetto conferma sempre di più il rischio follia di questa vicenda, perché i bond subordinati potranno essere convertiti in azioni a partire dalle 9 di oggi sino alle 14 del 21 dicembre, quindi non si può aspettare nemmeno la fine della prossima settimana per chi volesse aderire a questa forma di conversione, che lo ricordiamo era stata bocciata dalla Consob proprio perché tra i 40.000 risparmiatori titolari del bond fresh di MPS emesso nel 2008 per finanziare parte della scalata di Antonveneta, la Consob aveva riscontrato molti clienti che non avevano il profilo finanziario per sottoporsi al rischio di una conversione di appunto obbligazioni in azioni. Questa volta invece ha dato incredibilmente, secondo me, il via libera a un'operazione ormai quasi suicida, ma forse quello che è più interessante è che ieri sera, sempre tardi, MPS ha firmato un accordo per ricevere un prestito ponte da 4,7 miliardi. Sarebbe interessante sapere cosa costerà questo prestito ponte e soprattutto chi lo pagherà.
E vabbè, alle 9.25 siamo arrivati alla fine di questa puntata del giorno delle locuste, non riusciamo a farci stare dentro nemmeno la questione che riguarda Unicredit, ne parleremo poi magari la prossima settimana perché è plausibile che ci possano essere degli sviluppi in questo ultimo minuto. Professor Di Stefano, non le chiedo nulla nella lingua di François Villon, che scrisse, ricordiamo, la ballade des pendus. Tra le altre cose non le chiedo nulla di tutto questo, però perlomeno un appello storico di quelli che rimangano, che trafigano i cuori, che rimangano scolpiti nella storia, una di quelle cose alla I Have a Dream. Io le dico I Have a Dream e lei ci mette dentro un contenuto galvanizzante per fare l'abbonamento.
Beh, che se gli
aspetti,
ascoltatori
I Have a Dream,
no, ma se gli ascoltatori di Radio Popolare continuare,
sì, ma I Have a Dream, due punti, I Have a Dream, che
gli ascoltatori del giorno delle locuste siano tutti abbonati e ci portino la ricevuta, se no non andiamo più in onda.
E uno, I Have a Dream.
Oh mamma mia, un altro no.
Vabbè, almeno tre, cioè il numero perfetto.
Ma no, mi basterebbe questo.
I Have a Dream.
Che la settimana prossima siamo sommersi dalle ricevute.
Terzo, I Have a Dream.
I Have a Dream di passare un bel Natale con sotto l'albero tante ricevute d'abbonamento a Radio Popolare.
Mamma mia, lei è veramente un agitatore di folle, caro professor Di Stefano. La campagna abbonamenti di Radio Popolare, ragazzi, è una buona ragione, fidatevi, ci sentiamo noi la prossima settimana
e
perché
vi aspettiamo domenica a Radio Popolare l'abbonaggio in cuccagna per la festa dell'accoglienza.
Ecco, e questo è una Eva Dream, tutti lì.
Tutti domenica pomeriggio in Cascina Cuccagna.
Mannaggia, se lo stava dimenticando. Non si dimentichi che siamo in onda anche proprio alla vigilia del Santo Natale.
Lo so.
Anche venerdì prossimo, per cui tutti gli auguri ve li facciamo settimana prossima. Se vi siete abbonati, altrimenti anche no carbone. Fracking,
okay.
Sabbie bituminose,
va bene,
tutta quella roba lì, antibiotici dei gamberetti, tutto questo vi portiamo. Ciao ascoltatori, alla prossima.